No, mi stavo chiedendo cosa ha fatto di male questo ricco, che un sacco di gente anche stasera, anche domani, sta dicendo disgraziato, no? Immaginare che in tutto il mondo tutti stanno condannando un uomo. Oppure se pensiamo alla nostra vita, io è da quando ho 5-6 anni che sento i preti, le chiese, il Vangelo appunto, accusare questo ricco e pulone. Quando si dice pulone c'è il disgraziato lì, no? Ma cosa ha fatto di male? Cosa ha fatto di male questo qui per essere indicato da Gesù alla condanna di tutti, no? Si vestiva bene. Dovrebbe alzare la mano per capire se ste robe che faceva questo qui non sono quelle che facciamo tutti noi, che desideriamo. Si vestiva bene, amava mangiare con gli amici, diciamo faceva una bella vita. La bella vita, il benessere, che è diventato addirittura per tutta la nostra società l'ideale, no? Il bene appunto, no? Era un suo diritto, tra l'altro, era ricco, cioè cosa rubava a chi? Era ricco. Senza contare, si direbbe oggi, perché per alcuni versi poi i ricchi sono proprio quelli bravi oggi, perché fanno girare i consumi, bisogna consumare, capito? Bisogna riprendere a consumare, fanno girare i consumi, il commercio. E questo ha ripercussioni positive sul lavoro, sul PIL, tutte robe che sappiamo bene, no? E tuttavia Gesù gli dedica una delle parabole più dure. Qual è la sua colpa? Traduco, appunto. Cioè, si è assentato dal luogo dove Dio vuole che noi stiamo. Si è assentato dal luogo del combattimento, cioè da quel luogo dove noi ci mettiamo in gioco con i nostri fratelli, per i nostri fratelli, dove si giocano le gioie e le tristezze degli uomini, la fame, la sazietà, la vita o la morte. Cioè la colpa di questo qui è che ha fatto come se il povero non esistesse. È stato, dice il testo, spensierato, ha perso il pensiero, non è stato presente, è stato senza attenzione, distratto, ha chiuso gli occhi, le orecchie. Il profeta Amos traduce bene, no? Ci dà un ritratto toccante di come Dio guarda queste persone. Guai! Sapete che il Vangelo è fatto tutto così, no? Beati, beati, il Vangelo appunto. Guai, il contrario appunto. Guai agli spensierati di Sion, vedete, non sono cattivi, sono spensierati. Non pensano, non vedono, capito? Non vigilano. Guai agli spensierati di Sion e a quelli che si considerano sicuri sulle montagne di Samaria. Anche allora la sicurezza, capito? Grande valore è la sicurezza. Ci siano manciate di poveri sulle strade o di stranieri che non riescono neanche a tenere i figli a casa. La sicurezza, capito? Agli occhi del profeta il ricco non è una persona crudele, è una persona spensierata, folle, stolta, senza testa. Sdraiati sui loro divani mangiano gli agnelli del gregge, i vitelli cresciuti nelle stalle. Manco gli passa per la mente che quelli che hanno tagliato l'erba, che hanno coltivato i campi, che hanno curato gli agnelli e i vitelli perché loro li mangiassero, manco gli passa per la mente che questi qui magari neanche hanno da mangiare. Non hanno orecchi per intendere, né occhi per vedere. E quindi Questo ricco non si accorge neanche del povero che siede alla sua porta a chiedere l'elemosina. Per lui il povero non esiste. E invece, dice Gesù, il povero esiste. Sai, te lo dico io, ti do anche l'indirizzo, hai capito? Il povero esiste, ha un nome, si chiama Lazzaro, è qualcuno. Perché forse tu vorresti che non avesse nome e cognome, sai, dicendo i poveri, i lazzaroni, gli intrusi, è più facile risolvere il problema, no? Ma se uno ti guarda in faccia, o ti chiama per nome, o ti dice il nome che ha, beh, allora tu cominci a dire, da questo qui c'è, no? Il ricco invece, nella parabola, non ha nome, non è nessuno. È senza nome, si identifica con la sua funzione di consumatore, è un consumatore, capito? Guardate che la società nella quale noi viviamo tenderebbe a fare così, cancelliamo i nomi, i volti, l'importante è che ci siano i consumatori, capito? No? L'individuo che consuma, questo è l'uomo di questa società. E che sperpera, quindi, perché per consumare bisogna evidentemente comprare tanto, perché appunto l'atto di acquistare è diventato il principio di identità, il consumatore si identifica perché può comprare, no? E può comprare se butta via il resto, perché se si accontenta di quello che ha non compra più. Quindi tutto il tema della sobrietà, dello spreco, sono discorsini da gruppetti, una volta si diceva di Azione Cattolica, hai capito, no? La realtà è quella economica, è quella da tenere su coi consumi, hai capito? Cioè il ricco è quasi presentato come un ingranaggio di un sistema. E la parabola non aderisce alla nostra maniera di ragionare, per la quale noi diciamo, ma quello lì è colpa sua, non lavora, è un lazzarone, è uno che approfitta, è uno che non sta a casa sua, è uno no. Ma il fatto che è colpa sua, ammesso, il fatto che è colpa sua, cosa cambia? Il povero è doppiamente povero quando è colpa sua, cioè quando non ha il coraggio, non ha l'intelligenza, non ha la buona volontà per uscire da questa condizione, è doppiamente povero. E per Gesù questa è la pecorella più importante, è la più povera, capito? Ma guardate che Gesù appunto fa sul serio, io adesso magari sto facendo la predica, ma Gesù li fa sul serio, sta parlando davanti a Dio, io provo a dire quello che quello lì diceva, ma io non sono davanti a Dio, no, io non ho questa evidenza, questa. Ma Gesù lo dice sul serio, cioè sta roba qui è una roba che ha un valore davanti a Dio, nei confronti di Dio. Il ricco, di questa parabola, no? Il ricco ha voluto ignorare l'immagine di Dio in quest'uomo. Per lui quest'uomo non è più immagine di Dio. Non può essere che l'immagine di Dio è diventato sto povero disgraziato che sta alla tua porta, che gli dai un calcio nel sedere, no? Che se lo merita. Solo che chi disprezza un uomo, cristianesimo è serio, è radicale, non puoi disprezzare un uomo e poi dire comunque che tu credi in Dio. Chi disprezza un uomo li disprezza tutti, perché in questa roba qui non c'è somma, hai capito? Se tu vieni meno all'umanità comune, al diritto di ogni figlio dell'uomo di essere all'altezza di rispetto, di essere davanti a te come uno che è all'altezza dei tuoi occhi, appunto. tu neghi l'umanità dell'uomo e disprezzi Dio, disprezzi Dio. Vi ricordate l'altra occasione in cui Gesù, presentando il giudizio finale, dice: è a me che l'avete fatto, è a me che non l'avete fatto, a me? Dice: ma come a te? E noi siamo bravi a trovare alibi. Spesso diciamo che vorremmo far qualcosa, ma non sappiamo cosa fare, come fare. Allora, solitamente, almeno io si fa niente. Anche il ricco della parabola non ha fatto niente per i poveri. Non ha dato niente, né dei suoi beni, né di se stesso. E, conclude Gesù, ha perso tutto. Ha dato niente, ha perso tutto. Non gli è rimasto niente. L'inferno, leggendo sta parabola, che appunto poi la teologia cattolica è uno dei luoghi a cui si riferisce per parlare dell'inferno, no? Noi, parlando della misericordia, almeno io sono così, tendo sempre a dire: ma no, l'inferno non c'è, Dio è talmente buono che salva. Poi quando vedi questi lati che Gesù ti fa vedere, dici: Dio mio, insomma. Perché appunto l'inferno, qui appare chiaro, non è un castigo di Dio. Non è che Dio dice: no, tu hai trattato così, adesso io faccio a te. No, non è una vendetta che Dio infligge appunto al cattivo, ma è l'esito logico di tutto quello che quest'uomo ha cercato. Figlio, ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni durante la vita, li hai mangiati fuori. Non è più niente, capito? Cosa ci posso fare io? Cioè, non posso farti ripartire. Avevi la chance? Hai mangiato fuori tutto, capito? Cioè, quello che tu hai cercato come il tuo bene, quello che per te giustificava la vita, quello che era la tua ragione di vivere, l'hai avuto e l'hai consumato, è finita. Tu non hai mai coltivato desideri per un'altra vita, per una vita nuova nel seno di Abramo, appunto. Non hai, appunto, usato i beni della terra aspirando ai beni del cielo, come dicono, magari un po' discutibilmente, le preghiere, ma il succo è quello lì, di cercare la verità dei beni che io ti ho dato. Lazzaro, invece, ha ricevuto i suoi mali e il suo desiderio, aggiungo io, com'è dei poveri, è quello di aspettare una vita migliore, no? Il suo desiderio era teso già allora a un'altra vita. I nostri poveri nonni, che crepavano di freddo, che non avevano da mangiare, credevano al paradiso, capito? Noi invece siamo sazi, il paradiso non ce ne frega più niente, no? L'attesa di Lazzaro di allora gli consente oggi di essere consolato nel seno di Abramo, mentre tu sei in mezzo ai tormenti. E questo abisso non è che lo creo io, dico: no, tu non vieni su al piano di sopra, capito? No. È l'abisso che ti sei scavato nella vita. Cioè, è come se Dio dicesse: non posso io saltare di là. Cioè, hai lasciato che si scavasse un abisso tra te e il povero, tra te e gli altri, ecco, diciamolo così. E la fine rivela questo abisso, e lo rivela come incolmabile. Abramo, nella parabola, dice: tra noi e voi c'è un grande abisso, se qualcuno di voi vuol venire a noi, non può farlo. E se così pure nessuno di voi può venire a noi, noi non possiamo venire a voi. C'è un abisso invalicabile, appunto. Cioè, il ricco ha dissipato, il dissipatore, appunto, ha dissipato la sua vita, l'ha consumata. E si dovrebbe dire: Dio rispetta la realtà, la libertà dell'uomo. La sua vita viene bruciata nelle fiamme della morte e della solitudine, perché ha fatto così, perché ha scelto così, perché è così. Certo, la parabola poi Gesù ha detto anche altre cose, quindi non è che possiamo tirare giù l'esistenza dell'inferno da una parabola, lo sappiamo. Per esempio Gesù, quando gli dicono ma allora i ricchi non si salva nessuno, ha detto è difficile, però a Dio non è impossibile niente, quindi appunto non è che dice i ricchi vanno all'inferno, Però dice attenzione perché i ricchi sono in pericolo. Preghiamo per i ricchi, che salvino l'anima, appunto. E però non si può, appunto, usare l'annuncio della misericordia, che Dio è capace anche di salvare i ricchi. Sapete che un'opera di Clemente Alessandrino, che è stata commentata per secoli, il vescovo di Alessandria, Clemente di Alessandria, quis dives salvetur, chi essendo ricco si salverà? I padri hanno fatto tutta la discussione su sta roba qui. No, noi in un'epoca come la nostra, dove invece il ricco è l'ideale di tutti, sarebbe, se si dicesse ste robe nelle chiese non ven più nessuno. Lo si lascia dire a qualche enciclica che i beni della terra sono di tutti, ma noi abbiamo messo in piedi invece una società dell'individuo che più capitale, più ricchezza fa, certo, dopo abbiamo organizzato il lavoro, eccetera. Però l'ideale nostro è la ricchezza, è il denaro, no? Allora, dico, non si può approfittare del riferimento alla misericordia di Dio come alibi dell'ingiustizia e come alibi della nostra inerzia verso i poveri o come alibi per la nostra dissipazione. Perché la prima forma della misericordia che il Signore usa verso noi ricchi è quella di avvisarci, è quella di raccontarci questa parabola. Attento tu che sei lì sul divano canterellando e banchettando con gli amici e fregandotene dei poveri, attento perché non hai capito cosa il Signore ti ha messo lì a fare nel mondo, non l'hai capito Infatti la difesa del ricco si baserà sull'ignoranza, no? Uno che non conosce la legge non deve essere punito, non lo sapevo. Sai, nei nostri tribunali è quell'uno che non conosce la legge. Se uno non sa, non sapevo. Manda Lazzaro a avvisare i miei fratelli, appunto. Ma Gesù dice, avresti dovuto saperlo. Però. Essere uomini è sapere sta roba qui. Cioè, è il contratto di essere uomini, di accorgersi che ci sono altri uomini. E se qualcuno fa fatica, che tu ti accorga. Dovevi accorgerti, insomma, chi sei? Dove hai gli occhi? Dove hai le orecchie? Che cuore hai, appunto? Il patrimonio che ti ho dato come figlio di Dio, l'hai buttato dove, no? Guarda che io, dice il Signore, a te l'ho detto tutte le mattine, ho avvisato tutti. Nel mondo nessuno può dire Dio non me l'ha detto. E poi hai presente che oltre a dirlo a uno per uno a tutti, ho anche fatto la faticaccia di mettere in piedi tutta quella conversazione di cui la Bibbia è testimone, no? Ho conversato a lungo con gli uomini, ho mandato loro Mosè, i profeti. No. Vi ho dato mio figlio, che ha preso il posto del servo, del povero, dell'escluso, del perseguitato, e ve l'ho indicato, ho detto, guardate che lui ha ragione, risuscitandolo dai morti, gli ho dato ragione. Ma se voi volete chiudervi nel vostro egoismo, sdraiarvi sul divano, chiudere la porta e ignorare che ci sono i poveri, non serve né Mosè, né i profeti, né Gesù Cristo, neanche la resurrezione dei morti. Neanche se uno tornasse dai morti credereste. Io ho fatto tornare Gesù dai morti, ma questo per voi non vuol dire niente. Ho risuscitato il povero, appunto. non avete ascoltato il Vangelo. Il Vangelo della resurrezione non è penetrato in voi. Noi non crediamo veramente che Cristo è risorto. Quindi non crediamo neanche nella resurrezione dei morti, perché se credessimo che Cristo è risorto e che noi risorgiamo, non tratteremmo così i poveri. E però, io ve lo dico, dice Gesù, mancare l'incontro col povero è mancare l'incontro con il Signore. Vedrete che sorpresa. Anche se avrete sostenuto la religione, anche se avrete fatto le processioni, può darsi che arrivando su non mi conosciate, lo sappiate neanche chi è il Signore. Perché per il Signore tutto ciò che riguarda l'uomo è tremendamente serio, perché è serio il Vangelo che Dio rivolge all'uomo. Siccome è seria la buona notizia, siccome la misericordia di Dio, la salvezza dell'uomo, la grandezza dell'uomo, la resurrezione dell'uomo, la glorificazione dell'uomo, è una cosa che Dio sta di parola su sta roba qui, che Dio seriamente vuole. Beh, allora è seria la condizione del povero, è serio l'interesse e la preoccupazione di Dio per il povero. È seria la distrazione di chi non si accorge del povero ed è serio il comandamento ad accorgerci e a prenderci cura del povero. Fratelli carissimi, la preghiera degli umili attraversa le nubi e giunge fino al trono di Dio. Con fede invochiamo Dio, Padre giusto e misericordioso. Signore, difensore dei poveri, ascoltaci.
Nella nostra fragile fede vorremmo segni miracolosi dall'aldilà. Insegnaci, Signore, a cogliere la Tua presenza nella meraviglia di questa vita e a costruire il Tuo regno con gli uomini che ci stanno accanto. Preghiamo.
Signore, difensore dei poveri, ascoltaci.
Signore, viviamo tranquilli nel nostro star bene e Tu non ci dai scampo. Ci chiedi molto di più. Alzare lo sguardo, accorgerci dell'altro, aprire la porta a chi fa fatica. Perché non dimentichiamo questo Tuo comandamento radicale all'amore? Preghiamo.
Signore, difensore dei poveri, ascoltaci.
La parola ci mette in guardia sulla ricchezza. Signore, sostienici affinché dentro le nostre case, dentro la Chiesa, dentro i poteri amministrativi e politici, diventiamo uomini liberi dalla preoccupazione dell'avere e capaci di riflettere sull'uso del denaro con attenzione e generosità. Preghiamo.
Signore, difensore dei poveri, ascoltaci.
La comunità si riunisce in assemblea parrocchiale. Rendila capace nel pensiero e nel confronto sul cammino che sta facendo di porre sempre al centro l'uomo. Per questo ti preghiamo.
Signore dei poveri, vorrei che ci unissimo nella preghiera anche i tanti, tantissimi cristiani che domani pregano, glorificano Chiara Lubich, che viene dichiarata beata, che è stata una donna che ha creato un senso di fraternità, un senso di stile evangelico in un sacco di famiglie, di persone. Anche nella nostra comunità ci sono delle persone che si ispirano a questa spiritualità e che sono molto generose anche nella vita della comunità. E vorrei appunto che pregassimo per questo movimento che è di sicuro una ricchezza per la Chiesa, per questa beata che viene dichiarata beata. e per tutte le persone che vi si ispirano. Preghiamo. Signore Dio nostro, che gioisci delle tue creature e le sostieni con la forza del tuo spirito, fa nascere per i poveri il pane dalla terra e la giustizia dalla generosità dei retti di cuore, perché gli umili riprendano coraggio e si manifesti la tua salvezza fra le genti, per Cristo nostro Signore.